fratello Derek Prince parla sul soggetto della redenzione. Il titolo di questa cassetta è Il vecchio sé e il nuovo sé. Questa settimana voglio parlare di due persone che hanno un ruolo molto importante, particolare, nella rivelazione del Nuovo Testamento. Infatti potremmo ben dire che non possiamo mai capire il messaggio del Nuovo Testamento fin quando non comprendiamo bene questi due personaggi, la loro origine, la loro natura e il loro destino. Eppure per tutta la loro importanza non sono mai menzionati per nome nel Nuovo Testamento. Ora, indubbiamente vi domandate chi sono queste due persone. La mia risposta forse vi sorprenderà, eppure tutto quello che ho detto su di loro è corretto. Le due persone sono il vecchio uomo e il nuovo uomo. Questo è il linguaggio pittoresco che viene usato. In altre traduzioni sono chiamati il vecchio sé e il nuovo sé. In qualsiasi modo li vogliamo chiamare, il fatto rimane che non possiamo capire completamente il Nuovo Testamento fin quando non capiamo bene cosa dice di questi due personaggi. Il nostro brano con cui vogliamo iniziare è Efesini capitolo 4, versetti 20 a 24. Ma non è così che avete imparato a conoscere Cristo, se gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. È significativo che Paolo scrive a cristiani consacrati, eppure lascia aperta la possibilità che forse non hanno sentito la verità veramente di quello che Dio vuole dirgli sulla loro posizione in Cristo. E lo stesso può essere vero oggi per molti che sono cristiani sinceri, eppure non hanno sentito la verità che voglio condividere con voi oggi sul vecchio sé e il nuovo sé. Paolo continua nel versetto 22, questa è la verità, che per quanto riguarda la condotta di prima, dovete spogliarvi dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Ecco dunque i due uomini, il vecchio sé e il nuovo sé. E vedete che come cristiani, la Scrittura ci chiede di agire in modo specifico nei loro confronti, di spogliarci del vecchio uomo e di indossare il nuovo. Se dobbiamo farlo, dobbiamo sapere cosa significa. Dobbiamo poter identificare sia il vecchio uomo che il nuovo. Altrimenti, come possiamo sapere di spogliare quello vecchio e rivestire quello nuovo? In altre parole, la conoscenza è essenziale. Dobbiamo poter identificare sia il vecchio che il nuovo sé. Oggi voglio spiegarvi l'origine e la natura del vecchio sé. È riassunta nelle parole usate da Paolo in Efesini 4:22. Dice, il vecchio uomo si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Ci sono tre pensieri chiave, corrotto, concupiscenze e seduzione. Inizieremo con l'ultima, con la parola seduzione o l'inganno. L'origine del vecchio uomo è la seduzione. Il vecchio uomo è il prodotto della seduzione, in particolare della seduzione satanica. L'uomo vecchio è il risultato dell'uomo che ascolta la bugia di Satana. Per capire tutta la natura della menzogna, dobbiamo ritornare all'origine della storia umana, della creazione dell'uomo. Vi ricordate che dopo che Dio ha creato Adamo ed Eva, Dio gli ha dato un avvertimento che c'era un albero nel giardino di cui non dovevano toccare né di mangiare, l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio ha detto a loro in un modo solenne, quando toccherete e mangerete di quell'albero, voi morirete. Nel capitolo seguente, Satana, nella persona del serpente, viene alla donna, Eva, e la tenta. Essenzialmente la sua tentazione è di ignorare l'avvertimento di Dio e di disobbedire a quello che Dio gli ha detto. Convincendo Eva a fare questo, Satana porta la sua menzogna, la menzogna. La menzogna è una negazione diretta di quello che Dio sta dicendo. Dio ha detto, voi morirete. Satana dice, voi non morirete. Questo si trova in Genesi 3:4. Serpente disse alla donna, tu certamente non morrete. Questa è una menzogna esplicita. Ed è questa menzogna, la negazione della verità di Dio, che ha dato origine e fa nascere il vecchio sé. Il vecchio uomo è il prodotto della seduzione della menzogna di Satana. Dobbiamo ricordarci che l'attività principale di Satana contro la razza umana è sempre la seduzione. In Apocalisse 12:9, Satana viene chiamato il grande dragone, il diavolo, e Satana che seduce tutto il mondo. Avete mai visto un serpente diritto? Mai. Un serpente è sempre storto. E il prodotto della menzogna del serpente è storto quanto il serpente stesso. Questo è il vecchio sé. È corrotto. È disonesto. E per questo motivo, nel versetto seguente di Efesini 4, versetto 25, Paolo avverte i credenti, in particolare, contro la menzogna. Perciò, quindi, in base al fatto che dovete spogliarvi l'uomo vecchio e rivestire il nuovo, perciò mettete da parte la menzogna e ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. La seduzione attiva un processo di degenerazione. La seduzione produce la concupiscenza, che è un desiderio ribelle pervertito, desideri contrari alla volontà di Dio e contrari al benessere di coloro che hanno questi desideri. La concupiscenza a sua volta produce il peccato e il peccato produce la morte. Questo è detto chiaramente in Giacomo 1:13-15, che nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio stesso non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalle proprie concupiscenze che lo attraggono e lo adescano. E quando la concupiscenza concepisce, produce il peccato, e quando il peccato è compiuto, porta la morte. Quindi ecco il processo totale. La seduzione produce concupiscenza, la concupiscenza produce il peccato e il peccato produce la morte. Ora consideriamo la natura del vecchio uomo, la natura prodotta dalla seduzione e dalla concupiscenza. C'è una parola chiave che lo descrive, è la parola corrotto o corrotto. La vecchia natura è corrotta e corruttibile in ogni campo, spiritualmente, moralmente e fisicamente. La parola che descrive quella vecchia natura, quel vecchio sé, è corrotto. In secondo luogo, è il seme o la discendenza di Satana. In Genesi, il Signore parlò al serpente e del suo seme, ossia la discendenza di Satana. Dato che il vecchio sé è la discendenza di Satana, esso riproduce la natura di Satana. Ricordate che Gesù disse ai leader religiosi del suo giorno, «Voi siete del padre vostro che è il diavolo». Quindi il diavolo è il padre ai figli di disobbedienza e la sua natura viene riprodotta in quei figli di disobbedienza. E la sua natura può essere riassunta con una sola parola, ribelle. Egli è il leader di tutta la ribellione nell'universo. Quindi, il comportamento della vecchia natura è inevitabilmente ribelle. In Isaia 53:6 dice così, «Tutti come pecore siamo sviati, ognuno ha seguito la propria via». Questo è il segno della vecchia natura nel comportamento. Si rivolge alla propria via, al proprio sentiero, volge le spalle a Dio e cerca la propria volontà, il proprio piacere, le proprie soddisfazioni senza riferimento a Dio. Questo viene descritto più in dettaglio nel capitolo 2 di Efesini, dove Paolo dice, «Eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, Satana, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza». Questo è il prodotto della menzogna di Satana, della sua ribellione, i figli della disobbedienza. È una descrizione di chi ha il vecchio sé, figli di disobbedienza. Satana può lavorare in loro a causa della loro disobbedienza. Paolo dice: tra di loro anche tutti noi camminavamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Notate quella frase: per natura eravamo figli di ira. Perché? Perché per natura siamo figli di disobbedienza, e la disobbedienza porta sempre l'ira di Dio. Quindi abbiamo in noi una natura ribelle che è il prodotto della d'inganno di Satana e della concupiscenza. Per riassumerlo semplicemente, c'è un ribelle dentro ognuno di noi, e questo ribelle si chiama nella scrittura il vecchio uomo. Quindi possiamo riassumere questo procedimento che porta il vecchio uomo: la seduzione di Satana, che produce concupiscenza, che produce peccato, che produce la morte. E la natura che viene prodotta in questo modo, la natura dell'uomo vecchio, ha due segni particolari. La prima è corrotta spiritualmente, moralmente, fisicamente. In secondo luogo, è una ribelle. Il nostro tempo per oggi è scaduto, ma tornerò ancora domani alla stessa ora. Domani continuerò a parlare su questo tema, spiegando la soluzione di Dio per questo problema universale, il problema del vecchio sé. È bene essere ancora una volta con voi oggi. Questa settimana studieremo due dei personaggi più importanti del Nuovo Testamento. Eppure, per tutta la loro importanza, non sono mai menzionati per nome. Sono il vecchio uomo e il nuovo uomo. Ieri il punto di partenza per lo studio è stato Efesini, capitolo 4, versetti 20 a 24. Ma non avete siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù, a spogliarvi del vecchio uomo, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Ieri abbiamo focalizzato l'origine e la natura del vecchio sé. Brevemente abbiamo visto che il vecchio sé è il prodotto della seduzione, ossia della menzogna di Satana, ciò che contraddice direttamente la parola di Dio. La seduzione, quando cediamo ad essa, a sua volta produce la concupiscenza, ossia desideri pervertiti e dannosi. La concupiscenza produce il peccato, e il peccato, alla fine, produce la morte. Questo dunque è l'ordine del processo di generazione: la seduzione, la concupiscenza, il peccato e la morte. La natura descritta come il vecchio sé ha due segni. Innanzitutto è corrotta, spiritualmente e moralmente. In secondo luogo, è ribelle. Ho riassunto questo dicendo che c'è un ribelle dentro ognuno di noi. Oggi vogliamo vedere la soluzione di Dio al problema del vecchio sé. E voglio ricordarvi, questo è un problema che ognuno di noi ha. È un problema universale a tutta la razza umana. Ecco dunque alcune cose che non sono la soluzione di Dio. Possiamo togliere tutte le soluzioni partendo da quelle del proprio sé. Sono moltiplicate ogni giorno nella psicologia contemporanea: la realizzazione del sé, la realizzazione del sé, l'espressione del sé. Tutte queste cose danno redini a un sé che è un ribelle. Quindi ogni soluzione che parte dal sé non è una soluzione, perché dà le redini in mano a un sé ribelle. Abbiamo attraversato una generazione che ha deciso che era sbagliato di disciplinare, di frenare i bambini, che i bambini dovevano avere libertà di esprimersi come volevano. Quella generazione ha imparato, purtroppo troppo tardi, che ha dato libertà di espressione a dei ribelli. Un'altra cosa che non è la soluzione di Dio è un sistema di legge. Molte persone considerano la legge per risolvere il problema del vecchio sé, ma il fallimento di Israele, a cui di fronte alla legge di Mosè, è una dimostrazione che la legge non riesce a ottenere il risultato giusto, non perché c'è qualcosa che non va con la legge è buona in se stessa, come Paolo dice in Romani 7, ma non può cambiare il ribelle dentro, e quello che non cambia il ribelle non è una soluzione permanente. Una terza soluzione che non è quella di Dio per il vecchio sé, questa può darsi che vi sorprende, è la religione. Dio non manda il vecchio sé in chiesa o alla scuola domenicale o fa sì che il vecchio sé impari a memoria la scrittura o faccia le cose che si fanno in chiesa come cantare e pregare. La religione è un po' come un frigorifero. Vi dimostrerò perché. La religione può temporaneamente nascondere la corruzione o frenarla, ma non può mai cambiarla definitivamente. È come mettere una bella pesca che ha un aspetto così bello, è così buona, eppure lasciata a se stessa, ben presto marcirà, perché il processo di corruzione è all'opera in essa. Ora, si può frenare per un pochettino il processo di corruzione mettendo la pesca in frigorifero e avrà un aspetto molto più duraturo, ma a lungo andare anche nel frigorifero marcirà. Cercando di trattare il vecchio uomo con la religione è come mettere una pesca in frigorifero. La religione è un tipo di frigorifero che rallenta il processo di corruzione, forse lo nasconde, ma non può cambiarlo. Quindi tre cose non sono la soluzione di Dio. Tutte parole che iniziano con il sé, realizzazione del sé, espressione del sé. In secondo luogo un sistema di legge. In terzo luogo la religione. Nessuna di queste cose funziona, perché nessuna può cambiare la natura del vecchio sé. Non possono cambiare il ribelle. Vedete, il vecchio sé è un albero marcio. Ed è questo che Gesù ha detto, un albero marcio in Matteo 7:19. Tutti i alberi buoni portano frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutto cattivo. Un albero buono non può produrre frutto cattivo, né un buono frutto cattivo. Ogni albero cattivo è tagliato e gettato nel fuoco. Quindi il vecchio sé è un albero marcio che non può produrre frutto buono. Quindi c'è solo una soluzione, deve essere tagliata, deve essere tolta di mezzo. La soluzione del vecchio sé come albero marcio è di tagliarlo. Ora applichiamolo a un essere umano invece che a un albero. La soluzione di Dio per il vecchio sé può essere riassunto con una parola, ed è ucciderlo. Dio non manda il vecchio sé in chiesa, né dello psicologo, né lo mette sotto la legge. Dio lo uccide. Non c'è altra soluzione per quel ribelle. Ma la buona notizia del Vangelo è che l'esecuzione del vecchio sé è già avvenuta in Cristo. Questa è la chiave per capire il messaggio del Vangelo. È il programma di Dio per trattare col vecchio uomo. Questo è detto molto chiaramente in Romani capitolo 7, 24 e 25. Paolo dice: «Oh, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte?» Questo è il vecchio sé. «Chi mi libererà?» E poi dice con grande riconoscenza: «Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui mi ha liberato da questa legge, da questo vecchio sé, il vecchio uomo». Come Gesù ha fatto questo? Romani capitolo 6, versetto 6. Sapendo questo, direi il problema che molti credenti non sanno. Questo è un fatto detto chiaramente nella Scrittura, ma molti credenti non lo sanno. Sapendo questo, ascoltate, che il vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato fosse annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Questo è l'unico modo per fuggire dalla schiavitù dal peccato. È sapendo e credendo che il nostro vecchio sé, quella natura orribile, è stata crocifissa con Gesù. E quando Gesù è morto sulla croce, quel ribelle, quel vecchio sé, è stato ucciso in lui. Il nostro vecchio sé è stato crocifisso con lui. Questo è un fatto storico. Penso che dovrei darvi una testimonianza personale di come Dio lo ha reso reale per me. Molti anni fa, circa nell'epoca della Pasqua, e dato il significato della Pasqua, avevo in mente un'immagine del Calvario, del Golgota, e tre croci su questo colle, e la croce centrale era più alta delle altre due, e mentre avevo questa scena davanti alla mente, lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha fatto una domanda: per chi era la croce centrale? E fu come se mi dicesse: pensa bene prima di rispondere. Quindi ci ho pensato e ho dato questa risposta: la croce al centro è stata fatta per Barabba. Questo è il fatto. Barabba doveva essere crocifisso sulla croce centrale, ma all'ultimo momento, per volontà di Dio, ci fu uno scambio e Gesù prese il posto di Barabba. Quindi lo Spirito Santo mi disse questo: se la croce centrale è stata fatta per Gesù, per Barabba, e Gesù è stato crocifisso lì, allora Gesù ha preso il posto di Barabba. E ho detto: sì, è giusto. Lo Spirito Santo poi mi ha detto: ma io pensavo che Gesù ha preso il posto tuo. Ho detto: sì, è vero. Poi lo Spirito Santo mi disse: allora tu devi essere Barabba. E a quel punto mi sono reso conto. Non discuto mai con le persone di questo, la parola di Dio lo dice chiaramente. Ma è solo lo Spirito Santo che può aiutarti a vedere che tu sei il criminale. Il tuo vecchio sé è il criminale. La persona per cui quella croce è stata fatta sei tu. È stata fatta per le tue misure. Si adatta benissimo a te, è lì dove tu devi stare, dove io devo stare. Ma il messaggio glorioso e meraviglioso di Dio è che all'ultimo momento è stato fatto uno scambio. Gesù ha preso il posto di Barabba. Gesù ha preso il posto del vecchio sé. Il nostro vecchio sé è stato crocifisso con Lui. Questo è un fatto storico. Che lo sappiamo o no, che lo crediamo o no, avrà un'influenza su di noi, ma non influenza il fatto che il rimedio di Dio per il vecchio sé è ucciderlo. Non lo migliora, non lo riforma, non lo rende religioso, non lo manda in chiesa o dal psicologo, ma ha stabilito che fosse ucciso. La misericordia di Dio è che l'uccisione è avvenuta in Gesù, e quindi noi possiamo dire, come Paolo, che brutto guaio, chi mi libererà da questa schiavitù dall'uomo vecchio? Grazie a Dio è stato fatto in Cristo Gesù, nostro Signore, Lui mi ha liberato. Anche oggi il nostro tempo è finito, ma domani ritornerò a quest'ora. Domani considereremo l'altro lato della medaglia, l'uomo nuovo, e spiegherò la natura e l'origine del nuovo uomo. È bello ancora essere con voi oggi nel continuare a studiare insieme l'immagine che la Bibbia dà delle due nature, così vicini eppure così opposte, il vecchio sé e il nuovo sé. Nelle due lezioni precedenti ho trattato dell'origine, della natura del vecchio sé, riassumendo il processo di degenerazione che produce il vecchio sé. Abbiamo visto che il vecchio uomo è il prodotto della seduzione, ossia della menzogna satanica, ciò che nega la verità di Dio. La seduzione a sua volta produce la concupiscenza, ossia desideri pervertiti e dannosi. La concupiscenza, quando cediamo ad essa, produce il peccato, e il peccato, a lungo andare, produce la morte. Questo è il processo che crea il vecchio sé. Il vecchio sé ha due segni particolari: innanzitutto è corrotta spiritualmente, moralmente e fisicamente; secondo luogo è ribelle. Ieri ho spiegato che la soluzione di Dio per il vecchio uomo è ucciderlo. Paolo lo dice in Romani 6:6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, ossia con Gesù, che il corpo del peccato fosse annullato affinché noi non serviamo più al peccato. Questo è l'unico modo per fuggire dalla schiavitù del peccato, renderci conto che il vecchio sé è stato ucciso con Gesù sulla croce. Oggi vogliamo considerare l'altro lato della medaglia, l'uomo nuovo. Voglio spiegarvi la natura e l'origine del nuovo uomo. Torniamo al brano in Efesini 4, versetti 22 a 24, che raffigurano il vecchio e il nuovo sé. Paolo dice, parlando del vostro modo di vita di prima, spogliatevi dell'uomo vecchio che si corrompe per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità nella verità. Ora analizzeremo quell'ultima frase intorno al nuovo sé, che a immagine di Dio è stato creato nella giustizia e nella santità della verità. Questo sottolinea quattro aspetti del nuovo sé. Innanzitutto, è prodotto da un atto creativo di Dio. Non è qualcosa che l'uomo può produrre con i suoi sforzi, con la religione o buone opere, o con la legge, il legalismo, o niente del genere. Dipende da un atto di creazione di Dio. Secondo luogo, l'atto creativo di Dio procede dalla verità, ossia la verità della parola di Dio. Esattamente l'opposto del vecchio sé che è prodotto dalla seduzione satanica. Quindi abbiamo la menzogna e la verità messe in contrapposizione. La natura del nuovo uomo è descritto con giustizia e santità. E in quarto luogo, Paolo dice che è creato secondo Dio, o potrebbe essere secondo lo scopo di Dio, o a immagine di Dio. Ogni traduzione è legittima e forse Paolo vuole dirli entrambe. Il nuovo sé è creato secondo lo scopo originale di Dio per l'uomo e nel nuovo sé c'è l'immagine di Dio ristorata. Quindi, riassumendo questi quattro aspetti dell'uomo nuovo, primo luogo è prodotto da un atto creativo di Dio, secondo luogo è il prodotto della verità della parola di Dio in contrapposizione alla seduzione della menzogna di Satana che produce il vecchio sé. In terzo luogo, la natura del nuovo sé si riassume nelle parole giustizia e santità. In quarto luogo, il nuovo sé adempie lo scopo originale di Dio nella creazione, che è di riprodurre la sua immagine. Possiamo confrontare ciò che Paolo dice tra il vecchio sé e il nuovo sé in Colossesi capitolo 3, versetti 9 e 10. Non mentite gli uni agli altri, perché avete deposto l'uomo vecchio con i suoi atti. Notate ancora una volta che la menzogna è la manifestazione principale dell'uomo vecchio, è prodotto dalla menzogna di Satana ed è falsa. E vi siete rivestiti, continua Paolo, dell'uomo nuovo, che si va rinnovando la conoscenza ad immagini di colui che l'ha creato. Vediamo gli immagini del nuovo sé che Paolo sottolinea qui. Innanzitutto notiamo che il vecchio uomo si associa con la menzogna, è il prodotto della menzogna di Satana ed è dice il falso. La menzogna non procede mai da una nuova natura. Ricordate che Satana è il padre delle menzogne. Secondo luogo, vediamo in Colossesi che Paolo indica che l'uomo nuovo si sta rinnovando progressivamente. In Efesini ha sottolineato l'atto che è stato creato, qui in Colossesi sottolinea il processo di essere rinnovati. Dopo essere stato creato, c'è un procedimento di rinnovamento che si ripete. Poi Paolo afferma i due scopi finali del nuovo sé. Innanzitutto, la prima conoscenza di Dio e di ritornare alla vera conoscenza di Dio e ancora una volta usa la parola ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi, per riassumere questi due aspetti del nuovo sé, in Colossesi, egli è rinnovato progressivamente e, in secondo luogo, sta adempiendo i due scopi di Dio, la vera conoscenza di Dio e la ristorazione dell'immagine di Dio o dell'immagine di Dio nell'uomo. Ora, tratteremo la questione come si produce l'uomo nuovo. Innanzitutto, è prodotto da una nascita. Giovanni 1, 12 e 13, leggiamo, tutti coloro che lo hanno ricevuto, Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, coloro che credono nel suo nome, che sono nati non da carne, né da volontà d'uomo, né da volontà della carne, ma nati da Dio. La parola chiave nell'ultima frase è sono nati da Dio. Questa è la prima affermazione dell'uomo nuovo, è nato da Dio. In Giovanni 3, 5, Giovanni Gesù dice: in verità, io vi dico che se uno non nasce d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Lì la nascita è descritta come nascere d'acqua e di spirito. In 1 Pietro 1, versetto 23, Pietro dice: siete nati di nuovo, rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Quindi vediamo che il nuovo sé è nato da Dio, nato d'acqua e da spirito, e attraverso il ricevere il seme incorruttibile della parola di Dio. Potremmo riassumerlo così: nel ricevere la parola di Dio per fede e nell'obbedirla, lo Spirito di Dio porta dentro di noi la natura di Dio, divina, incorruttibile ed eterna. Il seme era divino, incorruttibile ed eterno, il seme della parola di Dio. La natura che produce è similmente divina, incorruttibile ed eterna. Possiamo portarlo ancora un passo più in là. Nella Scrittura Gesù stesso è chiamato la parola di Dio. In Giovanni 1, versetto 1, questo titolo è usato tre volte in un unico versetto. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E a chi si applica questo? Si applica a colui manifestato nel tempo e nella carne come Gesù di Nazareth. Ancora una volta, in Apocalisse 19, versetto 13, c'è una descrizione di Gesù che ritorna sulla terra in gloria per regnare, e questo è quello che dice. Egli è vestito con un abito intinto nel sangue e la sua parola è la parola di Dio. Quindi Gesù è la parola di Dio. Il Vangelo è la scrittura, è la parola di Dio. Quindi il Vangelo è la parola predicata, Gesù è la parola vivente. E c'è un rapporto reale tra i due. Quando riceviamo e crediamo e obbediamo la parola predicata, il Vangelo, la scrittura, esso è come un seme, e quel seme porta dentro di noi, tramite un'operazione dello Spirito Santo, attraverso la nostra obbedienza, la nuova natura, il nuovo sé. E questa natura è come il seme che lo ha portato, ed è divino, ed eterno, e non perisce, e incorruttibile. Vedrete qui che la differenza fondamentale, il vecchio sé, fondamentalmente corrotto, il nuovo uomo, è incorruttibile. È la natura di Dio che esce dal seme della parola di Dio. E quel seme della parola predicata di Dio, ricevuta e creduta nei nostri cuori, porta la natura e infine la persona della parola vivente di Dio, il Signore Gesù Cristo stesso. Questo è espresso molto chiaramente da Paolo in Galati capitolo 2, versetto 20, dove dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Lì vediamo entrambi i lati della medaglia, il programma di Dio per il vecchio sé e quello per il nuovo sé. Innanzitutto il vecchio sé deve essere ucciso, ma è stato ucciso quando Cristo è morto sulla croce. Il nostro vecchio sé è stato crocifisso con Lui. Quindi Paolo lo dice come un fatto compiuto nella storia. Io sono stato crocifisso con Cristo. Io, il mio vecchio sé. Ma, dice, io continuo a vivere, ma non sono più io il vecchio sé che vive in me, ma è il nuovo sé, è la natura e la persona di Gesù che è riprodotta in me nel credere e nel ricevere la parola predicata di Dio, la parola eterna, divina, incorruttibile della parola di Dio che produce in me la natura del Figlio di Dio, Gesù. Anche oggi il nostro tempo è finito, tornerò domani alla stessa ora. Domani continuerò con questo tema del nuovo sé e spiegherò come coltivare il nuovo sé. È bello essere ancora con voi. Questa settimana sto parlando dell'immagine che la Bibbia dà di questi due personaggi non nominati ma molto importanti, il vecchio sé e il nuovo sé. Ho spiegato l'origine e la natura di entrambe. Brevemente posso riassumerlo così. Innanzitutto il vecchio sé è il prodotto della seduzione, della menzogna di Satana. Quando noi cediamo alla seduzione, produce la concupiscenza, ossia desideri malvagi. Quando cediamo alla concupiscenza, produce il peccato che, avendo il suo corso, produce in noi la morte. Il vecchio sé ha due segni che lo distinguono. Innanzitutto è corrotto spiritualmente, moralmente e fisicamente. Secondo luogo, il vecchio sé è un ribelle. E l'ho detto dicendo, c'è un ribelle dentro ognuno di noi. Il nuovo sé, invece, è nato o creato da Dio, è il prodotto della parola di Dio, la verità, che è l'opposto ovviamente della menzogna di Satana. Nel nuovo sé, lo scopo di Dio e l'immagine di Dio sono ristorate. Le parole che descrivono la natura del nuovo sé sono giustizia e santità. I segni che distinguono questo nuovo sé sono che è divino, eterno, incorruttibile. È il prodotto di un seme, la parola di Dio, che è divino, eterno, incorruttibile, e come è il seme, così è la natura che viene prodotta da quel seme, divino, incorruttibile, eterna. In effetti è la natura di Gesù stesso. Oggi voglio spiegare come coltivare il nuovo sé, come portare questa nuova persona dentro di noi a essere matura e a adempiere lo scopo di Dio. Ritorneremo ancora una volta al brano chiave in Efesini, capitolo 4, versetto 22 a 24. Ma voglio sottolineare un aspetto di questi versetti che non ho fatto fin qui. Paolo dice che per quanto riguarda la condotta di prima, dovete spogliarvi dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Ora, tra lo spogliare il vecchio uomo e il rivestirsi del nuovo, Paolo dice c'è qualcosa che dobbiamo fare. Dobbiamo essere rinnovati nello spirito della nostra mente. Deve succedere qualcosa nella nostra mente. Deve esserci un cambiamento totale nel modo in cui noi pensiamo. Questo può succedere soltanto attraverso lo Spirito Santo. Quindi riferimento alla parola spirito. Le nostre menti erano dominate e controllate dalla menzogna di Satana e dalla sua seduzione. Ora dobbiamo esporre la nostra mente allo Spirito Santo, lo spirito della verità, che porta a noi la verità di Dio. Questo si allinea con quello che Paolo dice in Romani 12, versetto 2. Non siate conformati a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, che possiate vedere la volontà di Dio, buona, perfetta, accettevole volontà di Dio. Paolo ci istruisce di non essere conformarci a questo mondo, ossia al vecchio sé, ma di essere trasformati, di scoprire la volontà di Dio, che è lo sviluppo e la maturazione del nuovo sé. Ma dice il modo in cui questa trasformazione si verifica è attraverso il rinnovamento della mente. Quindi sia in Efesini 4 che in Romani 12, Paolo dice che una fase essenziale in questo procedimento è che la nostra mente venga rinnovata. E questa è un'opera dello Spirito Santo. In Efesini capitolo 1, versetto 18, Paolo lo spiega ancora meglio. È una preghiera che prega per i credenti efesini e dice: prego che gli occhi della vostra mente siano illuminati affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Ancora una volta, la speranza è il pieno sviluppo dell'uomo nuovo nel suo destino finale. Ma prima di poterla conoscere, gli occhi della nostra mente o del nostro cuore devono essere illuminati. L'implicazione è che i nostri cuori sono stati nell'ignoranza, nella tenebre, e lo Spirito Santo deve portare la luce della verità, e attraverso la verità i nostri occhi sono illuminati e possiamo vedere quello che Dio ha per noi nell'uomo nuovo. Un altro principio vitale che Paolo sottolinea in tutta la Scrittura e che lo Spirito Santo opera attraverso lo specchio della parola di Dio. Lo Spirito Santo opera attraverso lo specchio della parola di Dio. Questo è quello che dice Giacomo, Giacomo capitolo 1, versetto 22 a 25. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Notate, la parola di Dio, quando la sentiamo, è come uno specchio che ci viene messo davanti. Egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito qual era. Presentare la parola di Dio a una persona così non gli fa bene permanente, anche se vedono come sono, se ne vanno e dimenticano quello che lo specchio gli ha mostrato e non agiscono. L'alternativa è nel versetto 25. Colui che guarda con attenzione nella legge della libertà e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. Quindi lo specchio della parola di Dio ci mostra la legge divina, che è chiamata la legge perfetta o la legge della libertà. E quando camminiamo secondo questa legge e la obbediamo, noi siamo benedetti in quello che facciamo. Lo specchio ci mostra due nature, due sé. Ci mostra innanzitutto ciò che siamo per natura, il vecchio sé, il criminale, Barabba, colui che dovrebbe essere sulla croce. E quando crediamo, riceviamo questo, lo specchio ci mostra anche quello che noi potremmo diventare per la grazia, il nuovo sé. Questo è esattamente ciò che Paolo dice in 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Ma noi tutti, senza velo, guardando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa immagine come per lo Spirito del Signore. Notate la parola ancora trasformati. Paolo dice che dobbiamo essere trasformati col rinnovamento della mente, e la mente rinnovata nel contemplare lo specchio della parola di Dio e nel vedere la gloria del Signore. Questo è quello che Dio vuole renderci. E siamo trasformati nella stessa immagine di Dio, ristorata nel nuovo sé, ed è un procedimento che va avanti di vittoria, di gloria in gloria. E colui che opera questo procedimento è lo Spirito Santo. Ma lo fa soltanto mentre guardiamo nello specchio della parola. In collegamento a questo c'è ancora un principio importante che dobbiamo capire ed applicare, ed è questo. L'uomo nuovo cresce a discapito dell'uomo vecchio. Giovanni 3, versetto 30, Giovanni Battista dice di Gesù che lui deve crescere e io devo diminuire. Questo è un principio per tutti noi. Lui, Gesù, il nuovo sé, deve crescere, ma io, il vecchio sé, devo diminuire. Soltanto in proporzione alla diminuzione del vecchio sé può crescere il nuovo sé. Ci deve essere una morte prima che ci può essere una nuova vita. Ora, sono due fasi nel gestire il vecchio uomo. La prima è che accettiamo per fede ciò che Dio dice del vecchio uomo. Ricordate, abbiamo già visto in Romani 6:6, dice: il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Questo è un fatto storico affermato nella parola di Dio. Dobbiamo accettarla per fede. E Paolo prosegue in Romani 6:11, e così considerate voi stessi di essere morti al peccato e vivi a Dio in Cristo Gesù. Noi accettiamo il verdetto di Dio sul vecchio uomo, che era di ucciderlo. Accettiamo ciò che dice la Scrittura, che questa uccisione è avvenuta già in Gesù, sulla morte di Gesù in croce. Quindi la nostra fede accetta le affermazioni della parola di Dio e consideriamo noi stessi morti, il vecchio sé come ucciso. Poi consideriamo noi stessi vivi a Dio in Cristo Gesù. Facciamo conto sulla vita e sull'operazione del nuovo sé. In secondo luogo, questo deve essere adempiuto progressivamente. Riconosciamo che è vero una volta per tutto, ma poi nella nostra vita lo applichiamo progressivamente. In Romani 6, 12 e 13 dice: quindi il peccato non regni nei vostri corpi mortali per obbedire alle sue concupiscenze, e non continuate a presentare le membra del vostro peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. C'è un'affermazione negativa e una positiva. Innanzitutto quella negativa. Dobbiamo negare le richieste del vecchio sé. Il vecchio sé continuerà, vorrà ad agire come se avesse dei diritti, come se dovessimo ancora cedere a lui e lasciare che lui faccia quello che vuole. Ma noi dobbiamo dire no al vecchio sé. Gesù ha detto il primo passo nel seguirlo era di negare noi stessi. Di negare significa dire di no. Quindi ogni volta che il vecchio sé cerca di riaffermare se stesso e agire e prendere il controllo, noi diciamo no, tu non hai diritti, tu sei morto, io non cedo a te. Questo è il negativo. La cosa positiva è che presentiamo noi stessi allo Spirito Santo. Noi cediamo le nostre membra, ogni parte del nostro corpo, ogni parte della nostra personalità, noi le cediamo allo Spirito Santo. Questa è la cosa positiva. Lo Spirito Santo bisogna permettergli di entrare e prendere il controllo. Il risultato è l'obbedienza. Questo è il modo in cui il nuovo uomo opera, il nuovo sé, obbedendo. Egli è l'opposto del ribelle, il ribelle espresso disobbedendo. Il nuovo sé viene espresso in obbedienza attraverso il cedere allo Spirito Santo. Il tempo ancora per oggi è finito, ancora domani a quest'ora continueremo su questo tema, parlando sul programma di Dio per il nuovo sé. È bello essere ancora con voi oggi, alla fine di una nuova settimana. Oggi continueremo e concluderemo il nostro studio delle due nature così vicine eppure così diverse l'una dall'altra, il vecchio sé e il nuovo sé. Ieri ho condiviso con voi come coltivare il nuovo sé, come portare questa nuova persona in noi a diventare matura e ad adempiere gli scopi di Dio. Questo procedimento inizia lasciando che lo Spirito Santo ci mostra nello specchio della parola di Dio la verità delle due nature. Sia quello che eravamo per natura, il vecchio sé, e quello che possiamo diventare per grazia, il nuovo sé. Dopo questo dobbiamo sistematicamente, progressivamente, negare le richieste del nuovo sé e cedere invece all'influenza dello Spirito Santo. Il risultato sarà espresso in una parola nella nostra condotta, l'obbedienza. Oggi voglio mostrarvi il programma di Dio per il nuovo uomo, lo scopo per il quale Dio ha creato il nuovo uomo. Per capire questo, dobbiamo ritornare al piano originale di Dio per l'uomo. Dobbiamo capire che quando Dio ha formato uno scopo, non lo abbandona mai. Il peccato e Satana possono rallentare gli scopi di Dio, ma non possono mai, infine, sconfiggerlo. Paolo lo dice chiaramente in Efesini 1:11, parlando del nostro posto in rapporto a Dio in Cristo, dice, in Lui, in Cristo, noi siamo stati scelti, essendo predestinati secondo il proponimento di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà. Questa è una buona notizia, che noi siamo allineati con il piano di un Dio che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. In ultima analisi, tutto si allineerà con gli scopi e la volontà di Dio. Questo si applica al piano originale di Dio nel creare l'uomo. Il peccato e Satana hanno rallentato questo piano, ma non lo sconfiggeranno mai. Dio non è tanto preoccupato con il tempo, Dio è paziente, Dio prenderà molti anni, secoli, forse anche molte ere, ma infine Dio otterrà i suoi proponimenti e i suoi piani. Quindi consideriamo lo scopo originale di Dio per l'uomo, affermato all'inizio della Bibbia in Genesi 1, versetto 26. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a somiglianza. Che essi abbia il dominio sui pesci, sul bestiame, sui rettili della terra e su ogni cosa che striscia sulla terra. Vediamo che Dio parla dell'uomo prima al singolare e poi al plurale. Facciamo l'uomo e poi dice che essi abbiano il dominio. Sta parlando del suo scopo per tutta la razza umana, non solo per un individuo. Ci sono due scopi rivelati principalmente in questa affermazione di Dio. La prima è che l'uomo deve mostrare l'immagine di Dio. Egli è fatto a immagine di Dio e assomiglianza di Dio. Nel resoconto della creazione data nei primi capitoli di Genesi, Dio ha creato l'uomo il sesto giorno e poi si è riposato il sabato, il settimo giorno. Questo sottolinea qualcosa che c'era nella mente di Dio. Dio non si sarebbe riposato fin quando non aveva portato a compimento la sua immagine. Tutto il resto nella creazione era un crescendo verso questo obiettivo supremo, che Dio dovesse riprodurre la sua immagine. E questo è vero anche nella nuova creazione. Dio non riposerà fin quando non ha riprodotto la sua immagine. Questo dunque è il primo scopo di Dio per l'uomo, di mostrare la sua immagine. Lo secondo scopo è di esercitare l'autorità di Dio per conto suo. Disse dell'uomo, egli abbia dominio, disse su tutta la terra. L'uomo doveva essere colui che regnava da parte di Dio, con l'autorità di Dio, su tutta la terra. Il peccato dell'uomo ha frustrato entrambi questi scopi di Dio. L'immagine di Dio innanzitutto è stata deturpata dal peccato. In secondo luogo, l'uomo che era destinato a essere un regnante è diventato uno schiavo del peccato e di Satana. Caduto dalla sua posizione di regnante a una posizione di essere schiavo a causa del suo peccato. In 1 Corinzi 15, 45, Gesù viene chiamato l'ultimo Adamo. Questo si rapporta direttamente ai scopi della sua venuta con gli scopi originali della creazione di Adamo. Gesù è venuto come l'ultimo Adamo per sigillare, per terminare l'eredità malvagia del peccato e della corruzione nella razza di Adamo originale e di adempiere i due scopi di Dio che erano stati deturpati dalla disobbedienza di Adamo, che erano mostrare l'immagine di Dio e di esercitare l'autorità di Dio. Parlando dell'immagine di Dio, Gesù dice di se stesso in Giovanni 14, 9, chi ha visto me ha visto il Padre. In altre parole, egli mostrò perfettamente l'immagine di Dio. Riguardo l'autorità di Dio, Gesù dice in Giovanni 14, 10, le parole che vi dico non le parlo di mio, ma il Padre che dimora in me, lui fa la sua opera in me. Ossia, le opere e le parole di Gesù ricevevano la loro autorità dal Padre, parlando che parlava e agiva attraverso Gesù. Gesù dimostrò perfettamente l'immagine del Padre e perfettamente esercitò l'autorità del Padre per conto suo, quindi adempiendo così i due scopi per cui Adamo era stato creato, ma davanti ai quali non aveva adempiuto a causa del suo peccato. Dopo la sua morte e risurrezione, Gesù ha mandato i suoi discepoli a fare le stesse cose per lui, come lui aveva fatto per il Padre. Giovanni 20, 21, la domenica della risurrezione, la sera, apparendo ai discepoli, disse, pace con voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Sono parole di grande importanza. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Nello stesso modo, come il Padre ha mandato Gesù, Gesù a sua volta manda i suoi discepoli. Per quale scopo il Padre ha mandato Gesù? Per adempiere i scopi rovinati da Adamo nella caduta, per mostrare l'immagine di Dio e per esercitare l'autorità di Dio. Gesù lo ha fatto e ora lui manda i suoi discepoli a fare la stessa cosa per lui, di riprodurre la sua immagine, di esercitare la sua autorità, ossia lo scopo di Dio per il nuovo uomo. Questo è lo scopo frustrato dal peccato di Adamo. Consideriamo la nostra responsabilità a riprodurre l'immagine di Cristo. In Romani 8, 29, Paolo dice, poiché colui che Dio ha preconosciuto, ha anche predestinato a essere conforme all'immagine di suo figlio, che lui potesse essere il primogenito tra molti fratelli. Qui è un'affermazione dello scopo e del destino di Dio per il nuovo uomo, essere conforme all'immagine di suo figlio, che lui, il figlio Gesù, potesse essere il primogenito tra molti fratelli. Lo scopo di Dio era di portare molti figli, tutti figli di Dio, ma figli che riproducessero l'immagine del figlio più grande di Dio, il primogenito, l'unigenito, Gesù. Quindi questa è la nostra prima responsabilità nella nuova creazione, nel nuovo sé, è di riprodurre l'immagine del Figlio di Dio, riprodurre l'immagine di Dio. Una seconda responsabilità è di esercitare l'autorità di Cristo per conto suo. In Matteo 28, versetto 18 e 20, ancora una volta dopo la risurrezione, Gesù disse ai discepoli: «Ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra». Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. Dobbiamo vedere il punto del andare. Quindi, mi è stata data l'autorità e io mando voi ad esercitare quell'autorità per conto mio come miei delegati. Quindi la nostra responsabilità è di esercitare l'autorità di Cristo per conto suo, facendo discepoli di tutte le nazioni. E questo si esprime in due cose che ci dice di fare, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In altre parole, quando usiamo il nome del Dio Trino, indica che l'autorità del Dio Trino è dietro tutto quello che noi facciamo, e poi insegnando loro a osservare le cose che vi ho comandato. Il nostro insegnamento è l'espressione dell'autorità di Gesù. Noi non siamo autorizzati a insegnare quello che vogliamo, ma solo quello, le cose che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. E questo procedimento deve continuare fino alla fine del tempo, quando Gesù dice: «Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi». C'è ancora un fatto importante che devo sottolineare nel concludere, ed è che questi due scopi, per il nuovo sé, non possono essere adempiuti completamente da nessun individuo, ma hanno bisogno dell'uomo nuovo collettivo. In Efesini 2, 14 e 15, Paolo dice: «Egli stesso Gesù è la nostra pace, che ha reso i due uomini uno, ossia giudei e gentili, e ha distrutto il muro di ostilità, abolendo la legge con le sue regole. Il suo scopo era di creare in se stesso un unico uomo nuovo tra i due». Quindi l'uomo nuovo è un collettivo che porta insieme tutto il popolo di Dio, e questo uomo nuovo opera attraverso un corpo collettivo. Parlando del nostro rapporto con Gesù come credenti, Paolo dice in Efesini 4:16: «Da lui tutto il corpo, unito insieme da ogni giuntura, cresce ed edifica se stesso nell'amore secondo il contributo di ogni parte». Quindi dobbiamo essere un corpo unico che esprime un uomo nuovo collettivo. Questo uomo nuovo ripete in un certo senso il ministero di Gesù e adempie gli scopi di Gesù, mostra Dio al mondo e esercita l'autorità di Dio per conto suo.